Dunque, buonasera a tutti. Io questa sera dovrei occuparmi di questo pensatore moderno, Nicolas Malebranche, e più in generale di quella dottrina filosofica che passa sotto il titolo di occasionalismo, perché il nome di Malebranche è associato, si accompagna costantemente a questa dottrina filosofica moderna, appunto, chiamata occasionalismo. Quindi torneremo su questa parola. Però prima di cominciare a capire che cos'è l'occasionalismo di Malebranche e l'occasionalismo moderno, dobbiamo fare un passo indietro e cercare di fissare un po' le premesse del discorso filosofico che va sotto l'etichetta di occasionalismo. E fare un passo indietro significa risalire un po' a quello che è il contesto più generale della filosofia moderna. Perché con Malebranche siamo nel pieno del pensiero moderno, della filosofia moderna, che viene tradizionalmente fatto cominciare con Cartesio. So che di Cartesio si è già parlato in questa sede, quindi non torno su un tema che dovremmo insomma insieme presupporre, però su alcuni punti conviene tornare, perché il razionalismo di Malebranche si lega strettamente al razionalismo di Cartesio. Ed ecco che abbiamo detto un'altra parola importante, la parola razionalismo, il termine razionalismo, che allude appunto a una concezione filosofica tipicamente moderna, il razionalismo. È dentro la corrente razionalista che si situa l'occasionalismo di Malebranche. E la filosofia moderna è una filosofia che in qualche modo può essere riassunta dall'incontro e dallo scontro di due diverse e per certi versi opposte concezioni filosofiche. Una è appunto il razionalismo, l'altra è l'empirismo. Potremmo anzi dire che la filosofia moderna può essere riassunta appunto da queste due vie, da questi due sentieri fondamentali della ricerca filosofica, e cioè razionalismo ed empirismo. Già la parola razionalismo, così come la parola empirismo, ci fanno capire di che cosa si tratta. Da un lato evidentemente c'è, per così dire, un primato della ratio, della ragione, e dall'altro invece, empirismo, c'è il primato o comunque la prevalenza del tema sperimentale o appunto empirico. Da un lato la ragione, dall'altro quella che possiamo chiamare coscienza sensibile, cioè riferimento a ciò che riguarda l'incontro del soggetto con il mondo. Da un lato dunque filosofi che concentrano la loro attenzione sulla ragione umana e altri invece che si concentrano in modo particolare sulla esperienza che l'uomo fa delle cose, della natura e di ciò che ci circonda. Un conto è l'indagine sulla ragione dell'uomo, un conto è un'indagine che invece prende le mosse dall'urto che noi sopportiamo con il mondo che i moderni chiamano esterno, il mondo esterno. E dunque i razionalisti sono coloro che più che altro si occupano di quello che invece possiamo chiamare mondo interno. C'è un mondo interno e c'è un mondo esterno. C'è il mondo del pensiero, appunto, e c'è il mondo dell'essere che urta la sensibilità dell'uomo e, in ragione di questo urto, sprigiona quella che i moderni chiamano l'idea o la rappresentazione della realtà. Perché l'altro termine, che immagino sia stato chiamato in causa la volta scorsa, a proposito di Cartesio, l'altro termine è il termine idea. Al centro della filosofia moderna sta appunto il concetto di idea, un vecchio concetto filosofico che risale, come noto, a Platone, non è una novità moderna, ma l'idea di cui parla Cartesio non è l'idea di Platone. L'idea di cui parla Cartesio, l'idea di cui parlano i moderni, è appunto il contenuto della mente, il contenuto della ragione, come si diceva, appunto, mente, ragione, pensiero, In questo senso sono, e li useremo noi in questo contesto, sono sinonimi. Il punto è che la filosofia moderna mette al centro, come sarà stato chiaro e come è chiaro ormai dopo la lezione su Cartesio, la filosofia moderna mette al centro quello che possiamo chiamare il soggetto conoscente. Il soggetto conoscente, anche la parola soggetto è una parola tipicamente moderna. Prima dei moderni non c'è propriamente il soggetto. Perché il soggetto è una categoria filosofica, allude al cogito cartesiano, allude alla indubitabilità del cogito. Ciò che è sommamente indubitabile, dopo Cartesio, è l'esistenza del pensiero, l'esistenza del soggetto, di quello che Cartesio chiama cosa pensante o in latino res cogitans, la cosa che pensa. Ma la cosa che pensa è appunto il soggetto, e il soggetto si esaurisce nel pensiero. Ma che cos'è il pensiero? Appunto è la totalità delle idee che il soggetto percepisce, avverte, sperimenta. Tant'è che Cartesio, cito rapidissimamente un passo delle meditazioni metafisiche che risalgono al 1641, Cartesio definisce il pensiero in questo modo: tutte le cose che sono e in quanto sono in noi, e in noi accadono e delle quali in noi c'è coscienza. Che cos'è il pensiero? Non è una cosa arrefatta, aerea, impalpabile, invisibile. No, il pensiero di Cartesio è appunto tutte le cose di cui noi abbiamo coscienza, questa mia voce, questa bottiglia qui davanti, il tavolo, la luce della sala, tutte queste cose sono il pensiero per Cartesio. Il pensiero è un contenuto, non è un contenitore, è un contenuto illuminato appunto dalla coscienza, che sta alla luce della coscienza, ciò di cui noi siamo coscienti. Poi Cartesio dirà che ci sono molti contenuti, ci sono diversi contenuti. Ci sono contenuti innati, che sono nati con noi, le idee innate. Poi ci sono altri contenuti, come questa bottiglia, ad esempio, un altro contenuto, e Cartesio la chiama idea avventizia, perché è un'idea che probabilmente viene da fuori. Avviene in me perché proviene dal mondo esterno. Sento, avverto la presenza di questa bottiglia, perché in qualche modo la bottiglia sta lì fuori da qualche parte. Ma quello che io ho qui davanti non è la bottiglia, bensì la sua rappresentazione, la sua idea. Tant'è che abbiamo capito, seguendo il discorso di Cartesio, che il problema di Cartesio è uscire dal mondo, diciamo così, ideale del soggetto per cogliere quella che è la corrispondenza del mondo ideale con il mondo esterno reale. Il problema di fondo del pensiero moderno è appunto quello che possiamo intitolare così, il problema gnoseologico. Qual è il valore della nostra conoscenza? La parola gnoseologia fa riferimento appunto alla gnosis, alla conoscenza. Che cosa conosciamo noi davvero? E Cartesio dice: noi conosciamo davvero, sicuramente e senza dubbio, indubitabilmente appunto, conosciamo il nostro pensiero, il nostro essere pensanti, cioè sappiamo indubitabilmente che c'è questa bottiglia, sappiamo indubitabilmente molte altre cose che appaiono alla nostra mente, e questo è indubitabile. Ciò di cui dubitiamo è della corrispondenza tra ciò di cui non possiamo dubitare, cioè l'idea ad esempio di questa bottiglia, ciò di cui dubitiamo è della corrispondenza tra l'idea di questa bottiglia, che è indubitabile, perché è pensiero, perché è soggetto, perché è cogito, e ciò che questa bottiglia rappresenta. Quanto è fedele questa rappresentazione rispetto alla realtà? Quanto ciò che io penso e noi pensiamo corrisponde alla realtà? Ed è noto che Cartesio, per rispondere a questa domanda, deve in qualche modo trovare quel trampolino che gli consenta di saltare al di là delle rappresentazioni. Possiamo adottare, che non è la prima volta naturalmente che lo si fa, possiamo adottare una metafora, un paragone, e possiamo interpretare la rappresentazione o l'idea come un muro, paragonarla a un muro. L'idea, la rappresentazione è un muro che ci separa dalla realtà, che ci mette in contatto con la realtà, perché al di là del muro appunto c'è la realtà, ma anche che ci separa da essa. Ecco, per Cartesio oltrepassare questo muro significa trovare nell'idea di Dio quel trampolino appunto che ci consente di scavalcarlo. Possiamo scavalcare questa gabbia dentro la quale siamo rinchiusi da principio soltanto attraverso appunto questo trampolino che è l'idea di Dio, perché l'idea di Dio non posso averla prodotta io, perché l'idea di Dio è un'idea che proviene dall'esterno. E quindi il mondo esterno viene dimostrato da Cartesio in primo luogo come esistenza di Dio, ma poi Dio si fa garante anche della corrispondenza tra ciò che noi pensiamo e ciò che esiste realmente. Ciò che pensiamo con chiarezza e distinzione allora esiste realmente, corrisponde alla realtà. Ciò che non pensiamo con chiarezza e distinzione invece rimane, diciamo, gravato da questa ipoteca del dubbio. Può essere vero, può non essere vero. Che esista il mondo esterno, per Cartesio, è chiaro, non tanto perché questa esistenza sia un'idea chiara e distinta, anzi, questa idea dell'esistenza del mondo esterno non è affatto chiara e distinta. È chiaro perché una volta dimostrato che esiste Dio, e dato che Dio non può ingannarci, allora il mondo esterno esiste davvero. Perché noi siamo indotti a credere che il mondo esterno esista e Dio non ci avrebbe mai indotto a credere qualche cosa così fermamente che non fosse vero. Dunque questa nostra credenza così radicata in noi, così profondamente radicata in noi, è garantita da Dio, che nella sua somma bontà non può indurci a ritenere vero ciò che non è vero. Perché non si tratta di una verità qualsiasi, si tratta di una verità sommamente importante per la nostra vita. E tra l'altro poi i testi sacri, insomma, in qualche modo garantiscono che Dio ha creato le cose e che il mondo delle cose, che il mondo esterno, il mondo che trascende, che oltrepassa dunque il pensiero e il soggetto, esiste realmente. Quello che Cartesio chiama l'essere oggettivo. E chiedo scusa, l'essere formale. L'essere formale esiste davvero. Questo è il contesto più generale dentro il quale cade la sfida di Malebranche e dell'occasionalismo. Perché con Cartesio restano in sospeso diverse questioni, non solo quelle che noi ricorderemo, ma anche altre e importanti. E proverò rapidamente a ricordarne un paio. Non senza però prima aver detto che con Malebranche siamo, le opere di Malebranche cadono tutte nella seconda metà, soprattutto nella seconda metà del Seicento. Quindi siamo un po' più in là di Cartesio. Ed è proprio sulla base, dicevamo, del pensiero cartesiano che si muoverà l'occasionalismo che Malebranche rappresenta nel modo più rigoroso, come cercheremo di capire. Dunque abbiamo detto, la linea è quella del razionalismo moderno. L'empirismo moderno, abbiamo detto, è l'altra linea, ma l'empirismo comincia un po' più in là. Locke è, diciamo così, il fondatore di questa corrente. Quella corrente, dicevamo, che si basa, o meglio, che basa il sapere sull'esperienza, tanto per intenderci. I razionalisti invece basano il sapere sulla ragione, sul contenuto della ragione. Abbiamo indicato rapidamente un percorso. Per risolvere il problema gnoseologico, cioè il problema della conoscenza umana, del valore della conoscenza umana, per risolvere questo problema Cartesio ci invita a percorrere una strada. E qual è la strada? La strada è dall'io a Dio. Si muove dall'io, indubitabile, perché il metodo cartesiano consiste nella demolizione progressiva di tutte le certezze che possono essere revocate in dubbio, appunto, che possono essere negate. Innegabile, indubitabile, è soltanto il cogito, ego, dice appunto Cartesio, io penso, non il pensiero di Tizio, di Caio, o il mio pensiero di ieri, o il mio pensiero di domani, no, il pensiero qui e ora, attuale, questo esiste. Dal pensiero Cartesio ha, in qualche modo abbiamo detto, tratto alcune conclusioni. Muovendo dall'indubitabilità del pensiero, Cartesio ha dimostrato l'esistenza di Dio e dimostrando l'esistenza di Dio ha garantito la corrispondenza tra le idee chiare e distinte e il mondo esterno. Quel mondo che è esterno proprio perché è al di là dell'orizzonte ideale. Sta al di fuori dell'idea. Tant'è che possiamo addirittura dubitare che esista. Possiamo dubitare che ci sia davvero una bottiglia al di là di questa idea. E perché? Perché, ad esempio, il tema è celeberrimo in età moderna, ad esempio perché in questo momento potrei essere vittima di un'allucinazione, ad esempio. E dunque questa bottiglia non è una vera bottiglia che corrisponde a una bottiglia reale, ma è un'allucinazione, cioè un prodotto scaturito dalla mia mente per vari motivi. Ma se non vogliamo proprio arrivare alle allucinazioni, possiamo fare riferimento al sogno, tema appunto decisivo dell'età moderna, perché il sogno è il luogo in cui appunto noi scambiamo ciò che appare per la realtà. A volte i sogni sembrano più veri della realtà. Poi ci svegliamo e diciamo, oh, quella bottiglia non era una vera bottiglia, era un frutto della mia fantasia, della mia mente. Quindi si tratta appunto di oltrepassare questa barriera percorrendo questo tragitto, dall'io a Dio. Ecco, se volessimo riassumere in una battuta la storia del razionalismo moderno, che poi si incrocia ad un certo punto con la storia dell'empirismo. Kant è il luogo della confluenza di queste due correnti. Kant cercherà di mettere d'accordo appunto razionalismo ed empirismo e dirà che il vero sta nel mezzo. Non hanno né ragione i razionalisti a cercare tutto nella ragione, ma non hanno nemmeno ragione gli empiristi a cercare tutto nell'esperienza, perché la realtà non la incontriamo nell'incontro, nell'incrocio di pensiero ed esperienza, di ragione ed esperienza. Ecco, dicevo, se volessimo riassumere in una battuta il percorso del razionalismo moderno, potremmo arrivare a dire questo, che il razionalismo moderno avvicina progressivamente l'io a Dio, cioè colma questa distanza. E tutti i problemi del razionalismo cartesiano dipendono fondamentalmente da questa distanza, dal presupposto che tra io e Dio ci sia una distanza da colmare, che tra il soggetto e l'oggetto ci sia una distanza da colmare. Se per oggetto intendiamo, chiedo scusa, non l'essere oggettivo di Cartesio, ma l'essere formale, cioè l'oggetto veramente tale, non soltanto l'oggetto della mente. Noi siamo abituati appunto ad usare il termine, ad esempio, oggettivo per dire qualcosa che è realmente tale. È oggettivo, cioè sotto gli occhi di tutti, è veramente così. E Cartesio invece chiama essere oggettivo l'idea, perché objectum significa appunto ciò che sta dinanzi, che sta davanti agli occhi, che è gettato contro. L'oggetto di cui stiamo parlando adesso appunto è l'essere formale, l'oggetto realmente tale, quello che si contrappone al soggetto che è pieno dell'essere oggettivo. Dicevo, il percorso del razionalismo moderno avvicina progressivamente l'io a Dio. Il culmine di questo percorso è Spinoza. In Spinoza, appunto, l'io è, riassumo in una battuta quello che loro avranno l'occasione di sentire più avanti, l'io per Spinoza è un momento, diciamo così, di Dio, è un aspetto di Dio, è una manifestazione di Dio, e dunque non c'è alcuna distanza da colmare, non c'è nessun percorso da fare. Ecco, tra Cartesio e Spinoza noi troviamo appunto Malebranche, Nicolas Malebranche. E questo pensatore comincia in qualche modo a insistere su questo tratto del discorso, e cioè sulla necessità di fare dell'io qualcosa che è immediatamente al cospetto di Dio. Un io è tale appunto in quanto è al cospetto di Dio, o meglio, dirà Malebranche, in quanto vede le cose, il mondo, la realtà, ciò che effettivamente esiste, attraverso di lui o in lui. E la tesi di Malebranche è che noi vediamo il mondo, la realtà, in Dio. Naturalmente questo non significa che Dio precipiti integralmente nella coscienza dell'uomo. Non è una forma, diciamo così, per usare una parola importante della filosofia moderna, non è una forma di immanentismo. È perché la trascendenza di Dio rappresenta uno dei punti fermi del discorso di Malebranche. La trascendenza di Dio. Dio trascende, cioè oltrepassa l'io. E tuttavia in Malebranche c'è l'insistenza sulla necessità di fare di Dio qualcosa con cui Dio entra immediatamente in contatto. Perché se così non fosse, allora dovremmo abbandonare ogni speranza di risolvere appunto il problema gnoseologico. Che cosa sappiamo? In che misura possiamo contare sulla nostra ragione? Naturalmente la ragione di cui stiamo parlando, la ratio moderna, non è propriamente il logos degli antichi, la ragione degli antichi, non è propriamente, certo anche qui bisognerebbe un po' chiarire le cose, però detta in soldoni, insomma la ragione di Cartesio è la ragione di cui immagino si sia parlato la volta scorsa, cioè la ragione matematica, geometrica, calcolante, la ragione delle scienze fisico-matematiche. Questa la ratio, appunto ratio significa anche calcolo. Ciò che è razionale è calcolabile, matematicamente trasparente, geometricamente traducibile, algoritmi, formule, questa è la ragione, non il logos, anche se poi logos naturalmente ha anche questo significato. Quindi quando noi parliamo di ratio e di ragione moderna stiamo parlando di questo, idee chiare e distinte, matematica, geometria, fisica pura, ciò a cui lo stesso Kant si riferirà quando appunto parlerà della ragione e metterà insieme ragione ed esperienza. L'io di Kant è appunto il luogo in cui si costituisce il mondo geometrico-matematico, in primo luogo. Allora, in età moderna la soluzione del problema metafisico diventa fondamento della soluzione del problema gnoseologico. Quando ho risolto il problema metafisico, cioè l'esistenza da ultimo di Dio o del mondo esterno, ho risolto il problema gnoseologico. Ciò che conosco con chiarezza e distinzione esiste realmente. Per saperlo devo però prima aver dimostrato Dio, cioè devo prima aver oltrepassato il dominio soggettivo, il dominio ideale, abbiamo detto, della rappresentazione, dell'immagine. Tant'è che possiamo anche dire che la metafisica in età moderna non è più l'oltrepassamento dell'esperienza in direzione dell'immutabile Dio, l'Eterno, che sta al di là appunto dell'esperienza. No, in età moderna la metafisica è ciò che oltrepassa il dominio ideale. il dominio metafisico è ciò che oltrepassa il dominio ideale, ciò che sta al di là del dominio. Meta significa appunto al di là, metafisico. Non ciò che sta meta al di là dell'esperienza, ma ciò che c'è al di là del soggetto. Quindi il percorso degli antichi, diciamo così, dei medievali, era un percorso dall'esperienza a Dio. La metafisica dei moderni invece è fatta in due battute. C'è un passaggio dall'io al mondo esterno e poi dal mondo esterno a Dio. Sono due passaggi. Una volta risolto il problema gnoseologico, poi sarà possibile affrontare il problema etico. Che cosa devo fare? Come mi devo comportare per essere giusto? Cos'è la giustizia? Ecco, la giustizia è una categoria che non può essere in qualche modo interpretata se non a partire dalla risoluzione del problema gnoseologico. Ma per risolvere il problema gnoseologico devo prima dimostrare che esiste Dio. Il punto appunto critico di Cartesio, da cui muove l'occasionalismo, da cui muoverà anche Malebranche, è appunto la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Il punto critico del discorso cartesiano è la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Abbiamo già detto che l'esistenza del mondo esterno non è affatto evidente, deve essere garantita, che ci sia davvero un mondo che sta al di là dell'esperienza soggettiva, ideale. Questo lo posso dire soltanto una volta che ho dimostrato che Dio esiste. E siccome Dio non inganna, allora ciò che io penso con chiarezza e distinzione esiste. Esiste, voglio dire, al di là dell'esistenza del cogito, che è appunto, come dicevamo, indubitabile. E la dimostrazione di Dio però è esposta a quello che possiamo chiamare un circolo vizioso. Un circolo vizioso. Perché il mio pensiero può essere sicuro di cogliere la realtà del mondo esterno soltanto se sa che Dio esiste, ma può sapere che Dio esiste soltanto se in qualche modo coglie il mondo esterno, raggiunge il mondo esterno. E quindi sembra che il discorso cartesiano si accolga in un circolo vizioso, presuppone ciò che deve dimostrare. Il valore del pensiero è ancora in qualche modo, il valore del pensiero e di quel pensiero che si riferisce al mondo esterno è ancora in qualche modo soggetto e sottoposto al dubbio, ed è con quel pensiero che dimostra l'esistenza di Dio. E una volta che ho dimostrato l'esistenza di Dio, trovo il garante di quel pensiero che lo ha dimostrato. Questo naturalmente è un riassunto veramente, chiediamo scusa a Cartesio, dell'argomento. Ma sostanzialmente il circolo vizioso a cui Cartesio si espone è proprio questo. Dimostra con un pensiero che è ancora dubitabile l'esistenza di ciò che deve garantirne il valore. Quindi con uno strumento, diciamo così, incerto, mi devo costruire il garante che mi assicura che lo strumento non è incerto, ma è invece saldo e fuori di dubbio. E da che cosa dipende questa l'esposizione di Cartesio a questo circolo vizioso? Dipende proprio da quella distanza tra l'io e Dio a cui abbiamo fatto riferimento. Siccome io non sono Dio, allora devo prima raggiungere Dio perché ciò che mi sta più a cuore sia garantito. Perché io sono precario, instabile, dubito, posso essere ingannato, cado in errore, non so come mi devo comportare, tant'è che lo stesso Cartesio durante la sua ricerca invita tutti coloro che lo seguono in questa impresa ad adottare una morale provvisoria. Siccome non so che cosa devo fare per essere nel giusto, nel vero, nel santo, nel buono, siccome non lo so, allora nel frattempo adotto una strategia provvisoria. Mi fido un po' della tradizione, dei costumi consolidati e faccio quello che insomma il contesto nel quale vivo considera accettabile. È però poi una volta che ho risolto il mio problema e che ho assicurato al mio pensiero l'accesso alla verità, allora poi saprò davvero che cosa devo fare. Si tratta invece, e così arriviamo al nostro tema, di avvicinare l'io a Dio. Non c'è bisogno, dirà Malebranche, di un garante. Non c'è bisogno di arrivare a Dio, perché in Dio noi siamo già. L'idea che noi possediamo di Dio è in qualche modo la presenza di Dio in noi stessi. E noi vediamo attraverso i suoi occhi. E ciò che vediamo, dunque, sto anticipando quello che adesso vedremo, ciò che noi vediamo, dunque questa bottiglia, ma adesso naturalmente non si tratta di bottiglie, quando si tratta della verità, non si tratta di bottiglie, ma se stiamo all'esempio della bottiglia, ciò che noi vediamo non è prodotto da un mondo esterno, da un mondo che in qualche modo sta lì fuori e che bombarda, diciamo così, il soggetto conoscente, suscitando la rappresentazione di cui noi prendiamo possesso. Non c'è nessun bombardamento del mondo esterno. Non c'è quella, diciamo la parola, causa esterna della rappresentazione, che è in qualche modo il cuore dell'argomentazione cartesiana. Ed è tra l'altro la spia del presupposto di fondo di tutto il pensiero moderno. Di tutto o quasi il pensiero moderno, perché poi insomma ci sono delle eccezioni, ma tanto per intenderci, tutta la modernità può essere riassunta dalla persuasione che in qualche modo il mondo esterno differisca dalla rappresentazione che noi ne abbiamo. Così come la causa differisce dall'effetto. Questa bottiglia è l'effetto prodotto dalla vera bottiglia che sta lì fuori sui miei organi di senso, rielaborati dal pensiero. Cioè la bottiglia, questa X, poi Kant dirà X. Noi non sappiamo cosa c'è lì fuori, chiamiamo questo oggetto X. Perché la bottiglia è il prodotto, questa cosa che sta qui davanti, che è la bottiglia, è il prodotto dell'incontro tra questa X e la reazione della facoltà conoscitiva. Sopporto con la sensibilità l'urto con il mondo e poi reagisco con l'intelletto rielaborando i materiali che mi sono offerti dalla sensibilità. L'alimento sensibile viene in qualche modo metabolizzato dall'intelletto e dà luogo a questa rappresentazione. Tutta la modernità è persuasa appunto che l'idea differisca dal mondo esterno, dalla realtà, così come l'effetto differisce dalla causa. Certo che nella causa, chiedo scusa, che nell'effetto c'è qualche cosa della causa e che noi se guardiamo all'effetto possiamo capire qualcosa della causa. Ma il punto è che l'effetto non è la causa. E dunque bisogna escogitare la via per passare dall'effetto alla causa, superare il muro, appunto. E dicevamo che le strategie sono due. I razionalisti scavalcano il muro cercando nella ragione il trampolino che consente di accedere alla vera bottiglia e gli empiristi invece cominceranno ad analizzare l'esperienza, cominceranno a guardare appunto alla rappresentazione, sarà un'indagine, un'analisi delle sensazioni a dirci che cosa c'è lì fuori. Ma entrambe le correnti, il razionalismo ed l'empirismo, concordano nel fatto che lì fuori c'è qualche cosa. Ecco, Malebranche rappresenta un'eccezione, non perché non sia convinto da ultimo che esista il mondo esterno, ma perché Malebranche comincia a suggerire che il concetto di causa non funziona, che il concetto di causa è insicuro, è incerto, che l'idea sia prodotta dal mondo esterno, che ci sia un mondo che causa la rappresentazione che io posseggo di esso, questo è assolutamente dubitabile. Tant'è che abbiamo detto dobbiamo trovare Dio che ci garantisca. Ma anche quando Dio ce lo garantisce non è che la cosa è più chiara. Possiamo stare tranquilli perché siccome ci crediamo che c'è un mondo esterno e siccome esiste Dio, Dio non può averci indotto a credere una cosa con tanta forza che non sia vera. Dicevo che Cartesio si espone a questo, al circolo vizioso. Naturalmente non entro nel dettaglio, Cartesio è esposto a questo circolo, ma non è detto che sia effettivamente vittima di questo circolo. Ma allora, insomma, molti cominciavano a pensare che ci fosse qualche cosa che non andava nel ragionamento di Cartesio e che dunque questo passaggio da Dio a Dio non fosse giustificato. E un modo per risolvere questo problema, cioè l'ingiustificabilità del passaggio, uno dei modi per risolvere questo problema e per evitare il circolo vizioso è stato quello di, in qualche modo, di far coincidere l'io e Dio, di avvicinare l'io e Dio. Questa è la via, appunto, di Malebranche. Ma insieme a tutte le cose che ci siamo detti finora, c'è un altro punto che rimane oscuro. Dicevamo, il mondo esterno causa le rappresentazioni che noi abbiamo di esso. Causa-effetto. Il punto è che Cartesio è l'altro dei due punti. Il primo è il circolo vizioso. Quel pensiero dimostra ciò che deve garantirmelo. E dunque è un pensiero non garantito che dimostra il garante del pensiero. L'altro punto invece che rimane in sospeso è quello relativo alle conseguenze che ha una convinzione fondamentale di Cartesio, della metafisica cartesiana in generale, e cioè la eterogeneità del mondo, diciamo così, spirituale e del mondo materiale. O se vogliamo, l'eterogeneità, cioè la differenza radicale, è stata di generi assolutamente differenti, l'eterogeneità tra la res cogitans, il pensiero, il soggetto, e quella che Cartesio chiama res extensa, cioè il mondo materiale che sta lì fuori e che è il sostrato sul quale riposano poi tutte le accidentalità che noi sperimentiamo quando sperimentiamo il mondo. Questa cosa è una materia, è la rappresentazione di una res extensa che sta lì fuori. Ma il punto è che se queste due dimensioni, questi due domini, tant'è che Cartesio può dire potrebbe esistere soltanto il pensiero, io non so se esiste anche appunto la res extensa, il mondo esterno, la materia, esiste sicuramente lo spirito, ecco l'altra parola, spirito, soggetto, pensiero, mente, sono tutti sinonimi per noi. So che esiste lo spirito, ma che esista la materia? E questo è un problema, che ci sia qualcosa che trascende lo spirito e questo qualcosa che è ciò di cui lo spirito parla quando ad esempio incontriamo il mondo, incontriamo le bottiglie. Sono eterogenee, ma allora, abbiamo detto che il nesso che i moderni istituiscono tra la rappresentazione del mondo esterno è un nesso di causa ed effetto. E abbiamo detto anche che nell'effetto c'è qualche cosa della causa e abbiamo detto che l'effetto può dirci qualcosa della causa. Noi possiamo rimontare alle cause a volte a partire dagli effetti. Quando parliamo di sintomi, ad esempio di un malanno, diciamo che questo è un sintomo, è l'effetto di una causa che può essere appunto il malanno che si tratta di individuare. I due sono, come dire, collegati, stanno insieme. Certo, quale sia il nesso non lo possiamo sapere immediatamente o anche potrebbe rimanerci sconosciuto, ma che ci sia un nesso è chiaro. Ma come può esserci un nesso tra due sostanze che sono assolutamente eterogenee, che corrono, diciamo così, per usare una formula che poi sarebbe stata ripresa, che corrono su binari paralleli? Lo spirito non è la materia e la materia non è lo spirito. Dunque, come può essere che la materia di fuori produca in noi le idee? Come può essere che una cosa che non è idea produca un'idea? Ma come può essere, ad esempio, che un'idea produca un effetto materiale? ad esempio un atto di volontà, un pensiero, un progetto, si può tradurre in realtà. L'esempio che poi viene fatto spesso in questi testi è quello del segmento elementare, del braccio. Io voglio muovere il braccio e il braccio si muove. Anche il mio corpo è res extensa, è materia, così come questa bottiglia. Io posso intervenire attraverso il pensiero sulla materia. Posso pensare una cosa che si produca un evento materiale e l'evento materiale si produce. Dunque non soltanto è problematico il nesso tra il mondo esterno e il mondo ideale, ma è problematico anche il percorso opposto, cioè il percorso dal pensiero al mondo esterno, reale, materiale. E la risposta dell'occasionalista di Malebranche, ma non solo di lui, ce ne sono anche altri che preparano un po' e dissodano il terreno, è che appunto il mondo esterno, il mondo materiale, la realtà, non è la causa efficiente, non è la causa che produce, che fa le idee, perché le idee le fa Dio. Le idee le produce Dio, le produce Dio immediatamente in noi. E dunque l'incontro con il mondo esterno è soltanto l'occasione che consente a Dio di suscitare in noi quella rappresentazione. Così come la mia volontà di muovere il braccio è l'occasione per Dio di mettere in movimento, di far scaturire questo movimento. Il braccio si muove non perché io abbia causato il movimento, ma perché questa mia volontà di muovere il braccio è stata l'occasione per Dio di far muovere, di produrre e di creare questo movimento. Perché si tratta appunto di creare, di suscitare qualche cosa che altrimenti non ci sarebbe. Quindi gli occasionalisti chiamano in causa appunto questo concetto di occasione, occasione. La parola occasione è bella perché poi insomma è costruita sul verbo cadere. È ciò che appunto accade, ma che non è in qualche modo la causa dell'accadimento, perché la causa dell'accadimento sta in Dio. Accade che io voglia muovere il braccio e il braccio si muove, ma non è il pensiero che muove la materia, è Dio che suscita dal nulla questa esperienza, questo movimento della materia, perché tra i due mondi non c'è relazione, sono due appunto binari paralleli. In genere, siccome quello era il periodo, si fa riferimento alla sincronia degli orologi. Sono due orologi, la mente, il dominio ideale, la realtà, il dominio reale, sono due orologi in qualche modo che Dio ha sincronizzato, ma corrono entrambi per proprio conto. Non possiamo dire che se un orologio segna le tre e l'altro segna le tre, allora il primo orologio, che cioè la lancetta sulle tre, è la causa per la quale l'altro orologio segna le tre. Sono semplicemente sincronizzati. Sono due ordini, in qualche modo, che corrono paralleli e si corrispondono in ragione della volontà di Dio. E dunque è Dio che fa le rappresentazioni, che fa sì che le rappresentazioni si traducano in realtà. Quindi l'uomo non incontra mai il mondo esterno, ma avverte soltanto in qualche modo questa dimensione ideale che è, come dicevamo, lo sguardo di Dio che passa attraverso gli uomini. Cioè noi vediamo il mondo attraverso Dio o Dio vede il mondo attraverso noi. E quello che noi vediamo è appunto l'idea che in Dio assume una chiarezza e una limpidezza che non ha sempre per noi. È perché noi possiamo avere idee appunto chiare e distinte, ma abbiamo anche molte idee oscure e confuse. In Dio naturalmente è fatta massima chiarezza. Tutta la costellazione ideale è chiara in Dio, è distinta. E noi invece in qualche modo percepiamo la realtà in Dio così come possiamo. Perché appunto ancora una volta si tratta di tenere ferma la differenza, anche per Malebranche, tra Dio e Dio. C'è un avvicinamento ma non c'è una coincidenza. Questa coincidenza è per certi versi Spinoza, che dirà i due binari corrono paralleli, ma poi in fondo si incrociano, si toccano in Dio. Dunque è da Dio che proviene, come dire, la sincronia. Questo tema che è già in Malebranche, in Spinoza troverà poi la sua espressione più radicale. Ma Spinoza sarà accusato di panteismo, perché in qualche modo Spinoza è colui che interpreta ogni esperienza, certo, non a tutte allo stesso titolo, ogni esperienza un'esperienza di Dio. Quando apriamo gli occhi sul mondo, noi vediamo Dio. Non è questa propriamente la posizione di Malebranche, che mantiene invece sempre una certa distanza tra l'io e Dio. Al punto, dicevamo, che per Malebranche alla fine verosimile che esista un mondo esterno, irriducibile al mondo ideale, anche se noi non siamo in grado di dimostrarlo. Il tentativo cartesiano di dimostrare l'esistenza del mondo esterno fallisce. Però ci sono insomma le scritture che ci inducono a credere, ma è appunto un atto di fede per Malebranche. Non abbiamo nessuno strumento noi per dedurre dall'esperienza che facciamo delle cose che esistono le cose al di là della loro esperienza. Perché appunto c'è eterogeneità tra idea e realtà. Non c'è questo nesso di causa ed effetto, non possiamo in nessun modo raggiungere la realtà a partire dall'esperienza che noi facciamo. Non c'è modo. E dunque, se dovessimo trarre rapidamente una conclusione da questo discorso, perché quello che mi interessa che rimanga insomma chiaro è il problema con il quale gli occasionalisti hanno a che fare e la soluzione che loro indicano. Naturalmente i dettagli poi dovremo vederli e avremo bisogno di molto più tempo per indicarli con precisione, ma è importante per me che sia chiaro qual è il problema da risolvere e qual è la direzione che l'occasionalismo prende per risolverlo. E dunque la conclusione di Malebranche è che noi, cito dall'opera diciamo più importante di Malebranche, che è anche sintomatico, è sintomatica anche nel titolo, l'opera fondamentale di Malebranche si intitola La ricerca della verità. Ecco, dalla ricerca della verità leggiamo: noi vediamo tutte le cose in Dio. Quindi le idee che noi possediamo non sono propriamente nostre, sono di Dio. Non le produciamo noi, non sono prodotte dal mondo esterno, perché non c'è modo di interagire con esso, ma sono create ex nihilo dal niente in noi, da Dio, che conserva le cose nel loro essere istante per istante. Non c'è nessun nesso causale tra le cose, non c'è nesso causale tra il mondo esterno e le idee, non c'è nesso causale tra l'esistenza di una cosa e la sua conservazione nell'essere, perché una cosa continua ad esistere. Perché già esiste, la sua esistenza causa il suo, la sua conservazione, la sua persistenza. La risposta è no. Perché è Dio che crea dal niente ogni istante della realtà. E Dio può decidere da un momento all'altro di lasciare andare nel nulla le cose che invece decide di trattenere nell'essere. Non c'è nesso causale nemmeno tra un istante e l'altro. Non possiamo dire che tra il prima e il poi ci sia un nesso di causalità. Non c'è nessun nesso di causalità. Anche questo è un ragionamento, insomma, che Malebranche fa sulla base di Cartesio, piuttosto articolato e complesso, non mi voglio fermare, ma ciò su cui vorrei insistere è che proprio il nesso di causa che mi viene messo in questione da Malebranche è il concetto di causa che comincia ad entrare profondamente in crisi con questi pensatori. Con Cartesio, implicitamente, che pure lo adotta, ma poi con Malebranche e l'occasionalismo, ma poi sarà radicalmente messo in questione da David Hume. L'empirismo radicale di David Hume riposa proprio sulla impossibilità di servirsi del concetto di causa. Che una cosa sia causa di un'altra, questo è ciò che la filosofia e il pensiero degli uomini non è in grado assolutamente di stabilire. E la cosa è così radicale, dicevamo in Malebranche, che nemmeno il nesso di causa che noi intuiamo così senza pensarci su troppo, tra il prima e poi è un nesso causale, nel senso che il poi dipende dal prima e il prima è ciò da cui il poi dipende. Perché il prima e il poi, gli istanti, differenti istanti, sono slegati l'uno dall'altro ed è soltanto Dio che suscita volta per volta, ogni istante, dal nulla. Tant'è che appena Dio decide, perché Dio appunto ha la sua somma sapienza e potenza, può decidere come meglio crede, Dio può smettere di ricreare quella cosa, e quindi quella cosa può sprofondare nel nulla, da un momento all'altro, per un decreto che è appunto imperscrutabile, che allude alla libertà assoluta di Dio. Tanto è slegato un istante dall'altro, tanto è inservibile appunto il concetto di causa. Noi non possiamo immaginare che il prima sia la causa del poi. Il poi dipende da Dio, non dal prima che si è prodotto. Così come il prima si è prodotto in ragione della volontà di Dio e ogni istante è separato da un abisso incolmabile, dall'abisso del niente, da ogni altro. Dicevo che il fatto che Dio e io si avvicinino non significa che l'io in qualche modo comincia ad assomigliare a Dio e a partecipare della sua onniscienza. Non significa che l'io diventa Dio. Certo, alla lunga poi il discorso filosofico sarebbe riuscito a dire anche questo. La storia dell'idealismo moderno e contemporaneo è la storia per la quale progressivamente l'io, con una ipertrofia delle sue ambizioni, pretende e scopre di essere Dio. Ma non è questo ancora il punto di arrivo della riflessione di Malebranche. Malebranche ci invita a considerare il fatto che le difficoltà della metafisica cartesiana, della filosofia cartesiana, dipendono dalla distanza tra l'io e Dio. Bisogna accorciare questa distanza fino a ridurla sostanzialmente a zero. Quindi non è più un problema se esiste il mondo esterno, se possiamo dimostrarlo attraverso il concetto di causa. Questo trascende le capacità del pensiero umano, della razionalità umana. La ragione umana ci può soltanto indurre a ritenere che noi vediamo le cose in Dio, che le idee che possediamo le produce Dio in noi. E noi vediamo attraverso, diciamo così, i suoi occhi. Ma non possiamo, se non per fede, ritenere che esista il mondo esterno. Se stiamo alle scritture, noi leggiamo che Dio ha creato le cose, che le cose stanno lì fuori da qualche parte, che noi le possiamo avvicinare, e quindi dobbiamo fidarci. Ma questo non è un discorso che ha, come dire, il crisma della razionalità. non è possibile dimostrare, mentre Cartesio ha voluto dimostrare questo, ma il Branch fa un passo indietro, non si può dimostrare, si può arrivare per fede. È la fede in Dio, la fede nelle Sacre Scritture che ci induce a ritenere che con ogni probabilità le cose stanno proprio così. Naturalmente qui il Dio di cui stiamo parlando è un Dio che da ultimo, come si diceva, rappresenta la razionalità dell'uomo o la razionalità del reale. Il Dio è la razionalità delle cose, il Dio di cui parlano i moderni. E ci sarà qualcuno, ad esempio Pascal, che dirà, insomma, il Dio di cui parlano questi filosofi non è il Dio della fede, è un altro Dio. Non è il Dio del cuore, ma è il Dio appunto del cervello, della ragione. E il Dio del cuore ha altre ragioni. Un conto è la geometria, la matematica, la razionalità calcolante di cui parlano questi filosofi e che affidano a Dio, facendo di Dio un grande geometra, un orologiaio, un tecnico, un matematico. Un conto invece è il Dio della fede. Pascal appunto è un'altra fase del pensiero moderno molto importante su cui non ci possiamo fermare. Ma è importante sottolineare anche questo aspetto, cioè il Dio di cui parlano, cominciano a parlare i moderni, è appunto il Dio che in qualche modo riassume in sé il sapere razionale, geometrico, matematico del tempo. È l'architetto, il tecnico, sommo, supremo, e somiglia poco al Dio appunto della fede, quello davanti al quale insomma il credente si inginocchia, è un'altra cosa. Tant'è che da quel momento in avanti si comincerà a distinguere il Dio dei filosofi dal Dio invece dei credenti, il Dio della religione. Il Dio della religione non è il Dio della filosofia. Naturalmente si tratta poi di unificare le due cose e Malebranche segue anche qui in qualche modo la tradizione adottando una strategia tomistica. La ragione e la fede sono in armonia. Ma la ragione di cui parla Malebranche non è più la ragione di Tommaso d'Aquino, è la ragione matematico-geometrica calcolante dei moderni. È questa ragione che dobbiamo mettere d'accordo con la rivelazione. E credere che esista il mondo esterno appunto è uno dei modi attraverso i quali la fede e la ragione si intrecciano e cercano in qualche modo di andare d'accordo. Anche se Malebranche non ritiene di poter dimostrare scientificamente nulla, facendo appello alle Sacre Scritture. Noi possiamo credere che esista il mondo esterno, non lo possiamo dimostrare. Naturalmente, e mi avvio alla conclusione, in Malebranche l'io, il cogito, si distingue da Dio perché è finito, caduco, transeunte, cioè appunto è sospeso nel nulla. E Dio può decidere da un momento all'altro di tagliare il filo, di interrompere questa sequenza e di annientare l'io. L'io è soggetto alla volontà di Dio. Quindi c'è sicuramente avvicinamento dell'io a Dio o di Dio all'io, ma non c'è, dicevamo, coincidenza. Ma le difficoltà con cui si dibatte la metafisica cartesiana e l'occasionalismo saranno risolte in un certo modo, che non è appunto una risoluzione definitiva come spesso accade in filosofia, ma è l'apertura di nuovi orizzonti problematici, sarà risolto a suo modo appunto da Spinoza. E più in là di Spinoza, che dicevamo fa del mondo della realtà un momento, un modo di Dio, sarà risolto da ultimo dall'idealismo contemporaneo, che farà appunto dell'io Dio. Dio e l'io coincidono. Certo, l'io di cui parlano gli idealisti non è più l'io transeunte, caduco, mortale, finito, limitato, di cui parlano Cartesio e gli altri. È un io che poi appunto gli idealisti scriveranno con la I maiuscola. È l'io di Kant, l'io trascendentale, l'idea con la I maiuscola appunto ancora di Hegel. Ma questo è un percorso insomma che bisognerà fare, che dovremo fare, spero, insieme. E il punto è che le difficoltà in cui si dibatte il pensiero moderno, che dipendono da questa differenza, potranno essere risolte soltanto quando il pensiero dell'uomo sarà interpretato come il pensiero stesso di Dio. L'atto del pensiero umano dovrà coincidere con l'atto assoluto del pensiero di Dio. Allora a quel punto molte delle difficoltà del pensiero moderno saranno risolte, ma la risoluzione di questo problema e delle difficoltà del pensiero moderno apriranno poi appunto l'orizzonte problematico della contemporaneità, che è appunto la filosofia, il tratto della filosofia che va da Hegel in avanti. Va bene, grazie, io mi fermo qui. Ecco, naturalmente non voglio trattenere nessuno, ma se ci sono delle questioni, delle domande, abbiamo un po' di tempo, spero, invito insomma chi desidera.
Parlando dei punti di contatto tra il pensiero e il mondo esterno, lei ha usato il termine sincronicità, dove fosse bastato il termine sincronia, ma questo mi porta immediatamente a chiederle quale può essere il legame con Malebranche di Jung quando parla così meravigliosamente di sincronicità a proposito della differenza tra il conoscibile e il sconosciuto.
Sì.
La sincronicità in Jung.
Jung.
In Jung, sì, lo psicanalista.
Se sì, io sull'avevo capito Jung.
No. Ecco, lui parlava con molta puntigliosità dell'uso di questo termine, non sincronico, ma sincronicità. E nel senso specifico di avvenimento che mette in contatto l'inconoscibile col sensibile in maniera talmente puntuale da dover suscitare la necessità di usare un termine di contatto.
Certo.
Ha a che fare con Malebranche, la sua origine nel pensiero di Jung, o è nato in maniera autonoma? Qual è eventualmente la differenza tra l'uso dei due termini?
Allora, in Jung stiamo parlando di si faceva riferimento alla sincronicità, per questo è il termine adottato da Carl Gustav Jung, se non ho capito male, che nesso c'è tra questo concetto di sincronicità e il tema occasionalista o malbranchian. Allora, in Jung il discorso è un po' diverso, perché lì si fa riferimento all'inconscio, c'è il tema dominante della psicologia junghiana è l'inconscio. E in modo particolare l'inconscio collettivo. E quando Jung adotta questa formula della sincronicità, fa riferimento appunto alla sincronicità dell'inconscio collettivo che si manifesta in modi differenti nelle diverse culture, nei diversi soggetti. In questo senso Jung fa riferimento alla sincronicità. C'è una sincronicità, diciamo così, ideale tra l'inconscio collettivo, l'inconscio vuol dire il retroterra che non è consapevole della civiltà umana in tutte le sue fasi storiche, e i diversi modi in cui questo inconscio si manifesta nella storia, ad esempio dei popoli, delle civiltà, ma anche degli individui. Quindi c'è una sincronicità ideale tra quello che accade in un popolo, ad esempio nel centro Europa, così come accade in modo diverso in Asia, in Africa o altrove. C'è una sincronicità ideale, cioè un certo tipo di manifestazione, anche in tempi diversi, può alludere a un sostrato dell'inconscio collettivo che è sincrono, cioè è idealmente in sintonia. Quindi un certo avvenimento storico è in sintonia con un certo modo dell'inconscio collettivo, anche se questa sincronia poi si manifesta in tempi diversi. Quindi è una sincronia, diciamo così, ideale più che reale. Non è una sincronia reale, ma una sincronia ideale. Questo per dire, chiedo scusa insomma perché stiamo un po' uscendo dal nostro orizzonte, ma è importante almeno accennare un aspetto. E l'aspetto è questo, per questi pensatori, Cartesio per primo, non esiste alcun pensiero inconscio. L'inconscio è un tema, diciamo così, tipicamente contemporaneo. 800, certo, c'è il tema dell'inconscio viene fuori, ad esempio, nell'idealismo schellingiano. Schelling parla di un inconscio, ciò che precede la distinzione di spirito e materia. C'è un inconscio del mondo e della realtà, che in qualche modo si manifesta, ma manifestandosi anche si occulta. E poi ci sono varie forme dell'inconoscibile, ma l'inconscio poi, in termini junghiani, viene fuori, anche se Jung parla di inconscio collettivo, viene fuori con Freud. Esiste una dimensione della mente e della coscienza umana che rimane al di sotto della soglia della consapevolezza. Naturalmente ogni tanto il guardiano di questa soglia si addormenta quando sogniamo, quando insomma siamo in certe situazioni, ad esempio con la psicopatologia degli atti quotidiani, ad esempio della vita quotidiana, ci sono dei lapsus che in qualche modo ci fanno dire delle cose che alludono a questo strato che sta sotto la superficie della coscienza. Poi c'è il sogno, anche il sogno ci parla di questo strato. Quindi vita quotidiana, lapsus, dimenticanze, omissioni, a volte hanno una spiegazione, si dice inconscia. I sogni hanno un significato, certo, manifesto, ma c'è un contenuto che Freud chiama latente, che sta dietro, nascosto, e questo è appunto l'inconscio. C'è un desiderio da appagare e il sogno appaga il desiderio del sognante in un modo assolutamente indecifrabile. Poi si tratta di interpretare i sogni. Quindi c'è una dimensione inconscia e poi c'è una dimensione conscia. Ecco, i moderni, ma naturalmente è un tema che piano piano viene fuori, perché già questi, Cartesio, Malebranche e altri, diranno che il pensiero non ha un inconscio, non c'è un inconscio. Tutto quello che accade realmente, che ha a che fare con l'idea, con il pensiero, è alla luce del giorno. Tant'è che questo è un altro problema che pongono gli occasionalisti, ma anche Malebranche, ma non solo. Come faccio io a ideare un movimento del braccio se per ideare il movimento del braccio devo essere consapevole di tutto ciò che questo movimento implica? Allora si parlava di spiriti animali. Gli spiriti animali sono gli spiriti che in qualche modo animano il corpo in tutti i singoli aspetti della sua fisiologia, muscoli, nervi, eccetera. Noi dovremmo in qualche modo essere consapevoli di ogni singolo movimento del braccio, di tensione del muscolo, per mettere in moto il nostro braccio, ma questo è impossibile. E dunque è impossibile, è un altro argomento per dimostrare che è impossibile che la mente influisca sul mondo materiale. È un modo per dimostrare che c'è eterogeneità, perché altrimenti ci sarebbero dei processi ideali, inconsci, diciamo così, che ci consentono ad esempio di muovere il braccio, ma anche soltanto di far battere il cuore. Il cuore batte perché c'è, come dire, lo spirito animale che si dà da fare per tenere in vita il nostro corpo. Ma senza che noi siamo consapevoli, respiriamo senza rendercene conto e così via. Ci sono molte cose che noi facciamo inconsciamente, se ammettiamo che ci sia un'interazione tra mondo spirituale e mondo materiale. Ma siccome questo è impossibile, allora non c'è nessuna interazione. Quindi mi pareva importante sottolineare questo aspetto, che il tema dell'inconscio non emerge in questi autori se non in negativo. Cioè non esistono pensieri inconsci, e anzi, proprio perché non ci sono pensieri inconsci, possiamo dimostrare che è impossibile che ad esempio io voglia muovere il braccio e che questo braccio si muova in ragione della mia volontà, cioè in ragione di un pensiero. Perché se il braccio potesse muoversi davvero in ragione del pensiero, dovrei pensare a tutti i diversi movimenti che sono implicati da questo semplice sollevare il braccio. Mi viene in mente ad esempio un brano della coscienza di Zeno di Svevo, quando Svevo viene a sapere che quando si cammina si muovono centinaia di muscoli, di nervi, e a un certo punto non riesce più a camminare, perché consapevole di, che ci sono tutte queste, queste complicazioni, comincia a rendersi conto della complessità anche di un movimento così semplice e comincia a zoppicare. Ma La coscienza di Zeno è appunto uno dei grandi romanzi, insomma, del primo Novecento, in cui le teorie freudiane dell'inconscio eccetera cominciano ad arrivare anche alla letteratura, alla divulgazione, al grande pubblico, insomma, anche se poi lì, insomma, la cosa è, non è che Svevo fosse un ortodosso, però insomma conosceva queste cose. Ecco, non so se mi sono avvicinato un po' alla risposta, chiedo scusa, ma altrimenti se dobbiamo aprire un altro capitolo. Se non c'è altro,
prego. Sarà una domanda fuori posto, ma come l'ho capita io? Praticamente l'uomo è un po' un burattino, perché se fa tutto spinto da Dio, se Dio decide tutto, il bene e il male, diventa
l'uomo
un po' come un burattino. Certo, rappresenta un po'
questa è una bella domanda. Le domande sono sempre belle, quindi. Ma lo dico perché l'ha presentata come una cosa che invece questo è un tema importante, perché Malebranche affronta molto spesso questo problema, che è il problema del determinismo, perché se tutto ciò che accade in noi e per noi è prodotto da Dio istante per istante, allora io non posso decidere nulla. E la risposta di Malebranche invece è che le cose non stanno così, perché io sono assolutamente libero di volere. Il punto è che la mia volontà non è la causa di ciò che accade. E non posso dimostrare che lo sia. In qualche modo la mia volontà può essere, come dire, in sintonia con quella di Dio, può non essere in sintonia, ma Dio coglie sempre l'occasione, ad esempio io voglio fare una certa cosa, e Dio coglie quell'occasione per mettere insieme un certo evento che è chiaro soltanto a lui, perché è nella provvidenza appunto di Dio che le cose vadano in un certo modo e non in un altro. Naturalmente la risposta di Malebranche è un po', se vogliamo, sofistica, ma quello che Malebranche vuol dire è che io non posso dimostrare che quello che accade è ciò che io voglio, perché ciò che accade lo vuole Dio, lo produce Dio, lo voglio io ma lo fa lui. Quindi io sono libero, però in qualche modo è Dio che asseconda la mia libertà. Ma asseconda la mia libertà in un modo del tutto particolare, tant'è che uno dei grandi problemi che affronta Malebranche, non ne abbiamo parlato oggi perché è un tema importante, insomma, e non può essere sprecato, è il tema della teodicea, che è un tema gigantesco, e cioè il tema della giustizia di Dio. Teodicea questo significa. E se Dio è giusto, buono, sommamente provvidente, onnipotente, e come mai accadono cose spiacevoli, se non vere e proprie tragedie? E come mai nascono i mostri? Questa è una domanda che si fa spesso, Malebranche, che si faceva allora. Come mai nascono i mostri? Com'è che Dio permette che nascano delle creature in questo stato che non possono vivere? Perché accadono i terremoti? E poi insomma Leibniz dirà insomma che questo è il migliore dei mondi possibili, quindi poi ci sarà la satira di Voltaire, il Candido, eccetera. Però il problema del male, dell'esistenza del male, se Dio esiste, da dove viene il male? Questo è un problema enorme e che ha a che fare appunto con la libertà dell'uomo, con la libertà per certi versi della natura, perché Dio non può. Ma il Malebranche si muove in questa direzione. Sarebbe bello che piovesse dove c'è il deserto. Però Dio non è che può intervenire tutte le volte che, insomma, se c'è un deserto la fa piovere. Ci sono delle regole a cui Dio, in qualche modo, che Dio cerca di onorare, e queste regole possono avere delle conseguenze anche spiacevoli. Però nella sua somma provvidenza anche ciò che a noi pare spiacevole può avere e ha la sua razionalità, la sua saggezza. Quindi la risposta è, noi vogliamo liberamente, ma Dio coglie l'occasione della nostra libera volontà per compiere il suo disegno. Questa è la direzione della risposta. Quindi ci sono i mostri, ci sono i terremoti, però questo non significa che non siamo liberi, che siamo vittime del caso. La parola caso è bella perché ha sempre la stessa radice, è sempre lo stesso verbo di occasione. Ciò che mi cade davanti, caso, è ciò appunto che ciò che cade, ciò che ci cade addosso. Quindi l'occasione per Dio è anche ciò che ci cade addosso. E quindi bisogna capire in quali termini ciò che ci cade addosso è un'occasione per Dio. Che cosa vuol dire questo? E questo è il tema, insomma, che poi Malebranche lascia alle generazioni future, e individuando una soluzione che sarà poi contestata duramente da Bale, e poi il fallimento della teodicea, cioè del tentativo di giustificare il male in termini razionali, il fallimento sarà decretato da Kant, e Kant dirà che è impossibile sostanzialmente una teodicea, non siamo in grado di scrutare anche indirettamente nella mente di Dio. Quindi ciò che accade, male, bene, beh, insomma, poi sono categorie anche relative. L'uomo vede che questa cosa è male, però in Dio quel male può essere ciò che consente a un bene più grande di realizzarsi, e così via. Insomma, poi ci sono molte risposte, molte soluzioni. Va bene, l'abbiamo tirata per le lunghe. Ti ringrazio.
Scusa, una sola cosa. Io non avevo il coraggio di tirare in ballo il caso perché mi sembrava uno sproposito.